Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com. Il mondo del vino e quello della tecnologia digitale a volte si intrecciano e a volte si allontanano. Entrambi sono mercati miliardari, ma parlano linguaggi diversi. Una cosa è certa, se non sarà il wine business ad occuparsi di tecnologia, sarà la tecnologia ad occuparsi di wine business. Io sono Rolando e questo è il podcast del vino digitale. Questo è The Digital Wine. Ciao, bentornate e bentornati sul podcast del vino digitale in questo nuovo episodio. Oggi parliamo della vicenda abbastanza nota ormai del Prosecco e del nome Prosek che la Croazia vuole utilizzare per un suo vino. Facciamo un po' di riepilogo per quello che riguarda anche il nome. Tra parentesi vi ricordo di iscrivervi anche alla newsletter dove potete trovare degli approfondimenti e anche dei link che possono essere interessanti su questo argomento. La newsletter la trovate sul mio blog thedigitalwine.com e lì ci sono tutte quante le indicazioni. Dunque, la questione sul nome del Prosecco non è di oggi, no? È un vino che chiaramente fa gola a tanti perché è praticamente il vino più esportato, il vino italiano più esportato all'estero. È proprio il simbolo della festa, del divertimento, degli aperitivi. La cosa un po' l'ha anche danneggiato dal punto di vista della qualità, perché in tanti produttori si sono sentiti autorizzati, se così vogliamo, a produrre prosecchi non sempre all'altezza di quello che il territorio potrebbe concedere. E quindi troviamo in giro delle bottiglie di prosecco che francamente potrebbero anche non esistere tranquillamente, senza perdere niente dal punto di vista del patrimonio vinicolo. C'è però da dire che questi vini intanto servono chiaramente alle aziende che lo producono per fare anche cassa, una pronta cassa, perché vengono venduti a questi bar, alle discoteche, ai locali dove normalmente viene usato per fare il famoso spritz, che anche questo è un marchio che è diventato quasi internazionale. Si possono fare dei cocktail col prosecco con tante altre aggiunte, aggiungendo Campari, aggiungendo del Crodino, aggiungendo un sacco di altre cose. Basta soltanto avere un po' di fantasia e poter tirar fuori dei cocktail divertenti, forse a livello qualitativo non eccezionali, ma sicuramente i cocktail che vengono usati negli aperitivi, in un bar oppure in qualche locale frequentato soprattutto da giovani, sicuramente il prosecco è l'elemento fondamentale per tutti quanti questi preparati. Comunque, tanto per tornare un po' al discorso, fino al 2009 il nome Prosecco era il nome sia dell'uva che del vino. Questo che cosa comportava però? Dava la possibilità a chiunque di fare un vino che si chiamasse Prosecco, così come si può fare un vino con lo Chardonnay, col Cabernet Sauvignon, con il Nebbiolo e così via. È chiaro che se fate un vino col Nebbiolo non potete chiamarlo Barolo, Barbaresco, comunque un nome che faccia parte di una DOC, di una IGP, comunque di un'indicazione geografica protetta, proprio perché, come dice il nome, è un'indicazione geografica. Barolo è il nome di una cittadina, Barbaresco è il nome di una cittadina, Chianti se parliamo di Sangiovese è il nome di una regione e quindi non si può, però potete fare tranquillamente un vino che si chiama Sangiovese, così come all'epoca potevate fare un vino che si chiamasse Prosecco, perché è il nome dell'uva. Il Veneto, considerate che produce circa 620 milioni di bottiglie di Prosecco e 370 milioni di bottiglie sono quelle esportate, in soldoni sono circa 2 miliardi di euro, vale tra il 12 e il 16% di tutto quanto il vino esportato italiano e quindi è un ottimo risultato per il Prosecco. Per evitare però che altri posti, altre nazioni soprattutto, potessero usare il nome Prosecco e usando quindi uve del Prosecco, l'Italia che cosa ha fatto? Ha deciso di modificare il nome dell'uva tornando al nome antico, quello originale che si chiama, che era appunto la Glera. La Glera è il nome originario di questo, di questa tipologia di uva. Si è poi appellata al fatto che in Friuli, che è la regione da dove probabilmente deriva l'uva Glera, esiste un piccolo paese che si chiama proprio Prosecco. Chiaramente il Prosecco ormai è il vino del Veneto e col Friuli non c'entra niente, però questi qui sono particolari. L'Italia ha fatto un'operazione di marketing e anche un'operazione politica, se vogliamo, per difendere il proprio marchio, che è il Prosecco, appunto. Quindi Prosecco è il nome di un paese italiano e tanto basta per poter dire che il vino Prosecco è un marchio protetto italiano e infatti fa parte di una DOC e di una DOCG che sono protette a livello internazionale da determinate leggi. Considerate che il Prosecco è prodotto col metodo Martinotti o Charmat, quindi c'è una seconda fermentazione che avviene in autoclave. Esistono anche dei prosecchi prodotti con metodi un pochettino più ancestrali, come ad esempio il Colfondo, che ormai è una realtà consolidata per il Prosecco, ma proprio perché mantiene parte del fondo delle fecce che alla fine forniscono una qualità di profumi e di sapori probabilmente, non dico maggiore, però sicuramente differente rispetto al normale Prosecco. Gli danno quel qualche cosa in più. È chiaro che comunque sono Conegliano e Valdobbiadene le zone di elezione per la produzione del Prosecco, a cui si aggiunge poi l'eccellente Asolo. Se poi aggiungiamo e vogliamo completare il quadro col Prosecco Superiore di Cartize, che sempre da Valdobbiadene proviene, il panorama è abbastanza completo. Ci sono prosecchi sia nella zona DOC che in quella di OCG in funzione della sua provenienza e chiaramente il Prosecco Superiore è quello di OCG. È una zona più ristretta e appunto, come ad esempio dicevo, il Cartize fa parte di questa. Abbiamo quindi la possibilità di avere col Prosecco diversi gradi di qualità, di sapore. Se vogliamo usarlo in un cocktail probabilmente non andremo a prendere una DOCG perché tutti quanti i profumi e i sapori verrebbero completamente annullati proprio dagli altri componenti che si mettono per fare questo tipo di aperitivo. Quindi in definitiva che cosa stiamo dicendo? Che chiunque può produrre un vino con delle uve Glera. In una qualunque regione del mondo si piantano queste barbatelle, si fa crescere quest'uva, si produce il vino con la Glera. Però gli si deve dare un nome che non sia appunto Prosecco. Al di fuori quindi delle zone di Valdobbiadene, Conegliano e Asolo non si può usare. Non sempre si può vincere, cantavano The Rockets a Sanremo nel 66-67. Se ricordate un po' la storia del Tokai, è la stessa cosa però al contrario. Infatti dal 2007 in Italia non si può più produrre un vino che si chiami Tokai e da allora infatti si chiama Friulano o Tai. Questo ci fa capire l'importanza di un nome e di un marchio. Tokai era universalmente riconosciuto, andavi in un bar, chiedevi una bottiglia, un bicchiere di Tokai, adesso devi chiedere una bottiglia di Friulano. Sembra, diciamo, non è stato ancora trovato in effetti per questo vino un nome che abbia abbastanza appeal, come poteva essere ormai Tokai, che era universalmente conosciuto. E il problema qual è? Che il Tokai in Italia, quindi il friulano, si produce con la Savignonnas, che è un'uva tipica della zona, ma è completamente differente dal Tokai ungherese, che invece è prodotto con uve Furmint, e oltretutto è un profumo e un sapore completamente diverso, perché è più dolce, quindi sono vini completamente differenti. Però, come abbiamo visto, è il nome geografico che ha la priorità, e quindi se Tokai è un paese che sta in Ungheria, non possiamo usare il nome di quel paese lì, a meno che di non costruire un'altra città in Friuli, la chiamiamo Tokai e diciamo ce l'abbiamo pure noi, però chiaramente non si può fare. Che cosa è successo? Che la Commissione europea ha da poco concesso alla Croazia di poter usare il nome Prosek, scritto col K, per un vino prodotto in Dalmazia. E questo ha fatto chiaramente saltare sulla sedia sia il ministro dell'agricoltura, il presidente del consiglio regionale Veneto, Luca Zaia. Tra parentesi, mi rifiuto di chiamarli governatori, non scimmiottiamo gli Stati Uniti, i governatori sono quelli degli stati membri degli Stati Uniti, da noi sono i presidenti dei consigli regionali, chiusa la parentesi. L'Italia chiaramente ha presentato ricorso alla decisione della Commissione UE, ci sono state manifestazioni, alzate di scudi, gente che diceva ci vogliono rubare il nostro vino, parlando un po' così, forse un po' a caso anche, no? Però è vero che il nome Prosek è praticamente uguale al Prosecco italiano, anzi Veneto, ecco, diciamolo meglio. E probabilmente, dice qualcuno, il consumatore medio potrebbe non riconoscere la differenza, a parte il prezzo chiaramente, perché il Prosecco si trova anche a 6-7 euro a bottiglia, quelli diciamo dai decenti in su. Il Prosek è venduto nei supermercati ungheresi ma intorno ai 20, anche 25 euro. I due vini inoltre sono completamente differenti, così come lo sono il Tokai ungherese e il friulano italiano. Il Prosek è un vino dolce e il Prosecco naturalmente no. Il Prosek è un vino fermo e il Prosecco è frizzante o spumante. Sono vini differenti, quindi nomi molto simili, ma per la Commissione europea la similitudine non basta, il nome non è uguale, quindi il nome Prosek è ammissibile. Se andate sul sito dell'Unione Italiana Vini viene spiegata meglio tutta quanta la cosa e il link lo trovate nella mia prossima newsletter. L'Italia poi ha presentato un appello che verrà discusso probabilmente entro il mese di ottobre, vedremo come andrà a finire. Ora, perché la Croazia abbia voluto usare questo nome Prosek non ha un fondamento ben valido, ben logico, se non quello di approfittare di un nome conosciuto, come dicevo, in tutto il mondo per potersi portare appresso un po' di consumatori e poterli far arrivare sul loro vino, che però, ripeto, è una cosa completamente differente. Alla questione dei nomi c'è anche un appendice, però, perché non basta questa cosa. Tutta questa storia ci porta dall'altra parte della Terra, almeno per quelli che credono che sia sferica, naturalmente, ossia ci porta in Australia. Nel 1999, quindi neanche tantissimi anni fa, 21-22 anni fa, un emigrante italiano da Val Dobbiadene, Otto Dalzotto, importò un po' di barbatelle di Glera, e all'epoca si chiamava ancora Prosecco, come ho detto prima, e le ha piantate nella sua tenuta in Australia, nella Kings Valley. Naturalmente nelle etichette dei suoi vini fa ancora oggi bella mostra di sé il nome Prosecco. Non è oltretutto l'unica azienda vinicola australiana a produrre questo vino, o meglio della Kings Valley. Il totale del Prosecco australiano vale intorno ai 30 milioni di dollari, non tantissimo, per l'Australia è una buona cifra. Addirittura c'è anche la strada del Prosecco della King Valley, tanto per fare un completo lavoro di marketing. Anche di questa storia ne scrissi tempo fa sull'altro mio blog, Storie del Vino. Il link lo trovate sempre nella newsletter, nella prossima. Nel 2013 l'Italia chiese all'ufficio competente del WTO, dell'ufficio che si occupa del commercio mondiale, e alla UE, quindi all'Unione Europea, di sanare questa situazione, dicendo: guardate che Prosecco siamo noi, cioè ce lo possiamo avere soltanto noi. E voleva impedire quindi che in Australia venisse usato questo nome Prosecco per i vini di laggiù. Il governo di Canberra, però, che è la capitale dell'Australia, tanto per darvi qualche informazione in più, rigettò il ricorso perché, come aveva affermato la Federazione dei Viticoltori Australiani, la registrazione europea era successiva all'uso del nome del Prosecco da parte loro, perché loro lo usano già dal 2000, mentre invece il Prosecco è tutelato soltanto dal 2009, sempre come ho detto prima. Il mercato di sbocco più naturale per il vino australiano è il Regno Unito, soprattutto adesso che la Cina da qualche mese ha messo dei dazi enormi sulle merci australiane. E ai britannici oltretutto piace molto il Prosecco, sono grandi consumatori, e non è parso vero di avere un Prosecco australiano al posto di quello italiano per le loro feste, per i loro aperitivi, per fare i loro cocktail. Di questa storia però ancora non si vede la fine, è rimasta lì perché comunque l'Australia è molto lontana, no? Rispetto alla Croazia è attaccata all'Italia praticamente, e quindi oltretutto ci sono tanti turisti italiani che vanno a passare le ferie, le vacanze in Croazia, e probabilmente è su questo che quel paese ha cercato di fare leva, sul fatto di avere dei nomi simili a quelli che i turisti italiani già conoscono. Il problema dell'Italian Sound nei prodotti alimentari ormai è una cosa ben nota, purtroppo. Primo fra tutti, quello più noto, il parmesan al posto di parmigiano. Certo, è uno sporco trucco di marketing, ma i trucchi di marketing sono quasi tutti quanti sporchi, sono trucchi in effetti. E questo fa pensare, ad esempio negli Stati Uniti, che parmesan sia il nome del noto formaggio italiano. Io ho trovato la parola parmesan anche in siti importanti che parlano di ricette, che parlano di storia agroalimentare. Sì, gli ho scritto all'autore del blog, però non sempre hanno risposto. È chiaro che non si può fare un giro di tutto quanto il web per andare a vedere dove compare la parola parmesan, però sarebbe interessante anche quello da fare, potrebbe essere un'idea. Questa però è il fatto del trovare il parmesan, è un po' la stessa cosa che accade quando trovate in una bancarella al mercato, che so, una borsetta chiamata Fenty, oppure degli occhiali marchiati Ray-Ban. Chiaro che nessuno è così fesso da confonderli con quelli originali di cui storpiano il nome, ma gli americani probabilmente sono un po' più fessacchiotti di noi e così comprano il parmesan pensando che sia parmigiano, mentre invece è chissà che cosa, insomma. Poi vai a spiegare che noi altri in Italia il formaggio lo facciamo meglio di loro e che il nome proviene dalla città di Parma. Si sono inventati un nome falsato e la gente lo compra. Tra Prosecco e Prosec il rischio in realtà sembra proprio quello, però in effetti così non è, cioè la confusione tra i due vini. I due vini sono completamente differenti anche in termini di prezzo, oltre che di produzione, e quindi non possono essere scambiati tra di loro. Ma il consumatore svedese, ad esempio, se ne accorgerebbe quando vede queste scritte sullo scaffale, oppure quello inglese o quello tedesco? Sicuramente potrebbe essere tratto in inganno, ma se ne accorgerebbe immediatamente appena lo apre e si accorge che non è un vino spumante. Quindi probabilmente anche lì un intervento non soltanto di difesa del proprio nome rispetto ai vari tentativi che ci sono di usurpare il nome Prosecco, ma anche qualcosa che vada un po' all'attacco, cioè qualcosa di marketing, dove si faccia capire e vedere che cos'è il prosecco, come viene fatto. Per il vino, che probabilmente appunto è quello più esportato, non vedo queste grandi campagne di marketing fatte in un certo modo. Sento soltanto voci che si alzano e non ben identificando una strategia di commercializzazione, ecco, diciamola così. È chiaro che però per qualche soldo in più, tanto per parafrasare un po' il titolo di questo episodio, per qualche dollaro in più si fa leva sul Made in Italy per far passare come italiani certi prodotti enologici. Il Made in Italy tira sempre. Questa è la cosa però che il Ministero dell'Agricoltura vuole giustamente difendere nel ricorso che verrà presentato, cioè il fatto che è un palese tentativo di utilizzare un nome storpiato di un prodotto sicuramente italiano per vendere una cosa completamente differente. Ora vedremo come andrà a finire. Penso e spero che il ricorso venga accettato e che i croati debbano trovare un altro nome al posto del prosecco. Quello che continuo a chiedermi è quello che dicevo prima, no? Perché i produttori di prosecco abbiano un così grande timore di un vino che si vende molto di meno rispetto a loro e che è anche completamente differente. È possibile che in tanti anni l'Italia non abbia mai pensato di difendere con più attenzione i marchi di eccellenza, andando soltanto a fare appunto opera di difesa? A quello vuole usare quel marchio, quell'altro vuole usare quell'altro marchio. Forse c'è bisogno di una modalità di comunicazione maggiore. Ora è chiaro che non voglio pensare che nella Commissione Europea dell'Agricoltura siedano soltanto dei membri astemi e quindi non sanno niente di vino, però in ogni caso la difesa del Made in Italy dovrebbe iniziare proprio da una buona campagna di comunicazione, una buona campagna di informazione del consumatore su che cosa è il prosecco, come si fa, da dove viene. Le aziende stesse dovrebbero probabilmente coordinarsi per mettere in campo, anche sui vari social, delle iniziative a livello internazionale, non soltanto in Italia. In Italia sappiamo benissimo che cos'è il prosecco, ma fare delle iniziative, fare, non so, una serie di video, da fare una serie di podcast dedicati ad esempio al prosecco. Questo invece non c'è, c'è soltanto il fatto di strillare, alzare la voce, voi ci state fregando il marchio, che è tutto giusto, però probabilmente non basta. Ecco, una cosa di questo genere, quindi avere una strategia globale, questa cosa io ancora non la vedo.
Grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che se volete potete commentare gli episodi iscrivendovi sul canale Telegram del Digital Wine Lovers. C'è anche il blog, ovviamente, dove riporto le ultime novità della wine tech e della tecnologia digitale usate nel mercato del vino. Se volete finanziare The Digital Wine avete due modi. Potete iscrivervi alla versione in abbonamento della newsletter, dove trovate approfondimenti, notizie dal mondo del vino e della tecnologia e le schede tecniche delle startup che si occupano di food and beverage. Oppure potete iscrivervi al mio Patreon, un piccolo contributo per consentirmi di farvi arrivare le notizie migliori dai siti più autorevoli. Per finire ringrazio il mio sponsor, Wine Around, una startup piemontese che ha messo in piedi una piattaforma per gestire le vendite dirette in cantina. Seguiteli e non ve ne pentirete, soprattutto se siete dei produttori di vino, ovviamente. È davvero tutto e così vi lascio con le mie solite raccomandazioni. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana, al prossimo bicchiere!